www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
Beh, per la nostra intervista del giorno qui a Container Radio quest'oggi parliamo di musica, però non lo facciamo presentando un gruppo musicale, un artista, invece parliamo proprio di musica vista dal punto di vista, in questo caso, di una major. Abbiamo con noi Paolo Maiorino, che è il General Manager Strategic Marketing e Catalogo della Sony Music. Benvenuto qui a Container Radio, Paolo.
Grazie, grazie mille.
Benvenuto. Quindi, beh, parliamo con te di musica, lo facciamo, come dicevo, dal punto di vista di una delle più importanti major per quanto riguarda la discografia, quindi la Sony Music. Tu ti occupi quindi di catalogo e di strategie di marketing. Ci puoi raccontare un po' qual è il tuo lavoro, cioè di che cosa ti occupi, la tua giornata tipo?
Ma la mia giornata tipo sicuramente è indirizzata a valorizzare e promuovere in tutti i modi possibili l'immenso catalogo di musica italiana e internazionale di Sony Music. Il catalogo in se stesso è sicuramente una fonte importantissima di risorse da valorizzare, da promuovere, da sponsorizzare. E poi c'è la parte del marketing strategico, che invece è una parte completamente diversa, che contempla per esempio le attività di pubblicazione dei dischi in patrimoniali in edicola, le famose operazioni edicola, per cui è sicuramente quella un aspetto che mi porta via sicuramente tanto tempo, così come la creazione di compilation. Tutte le compilation che produce Sony Music le produce il mio ufficio, per cui compilation, attività edicola, sfruttamento del catalogo, operazioni speciali, ripubblicazione di dischi del passato in versioni arricchite dal punto di vista musicale ed editoriale. Insomma, ci sono veramente tanti spunti che ci portano a lavorare in questo magico mondo sempre più con interesse. E questo sito si pone proprio al centro di questo progetto, sicuramente.
È un lavoro bellissimo quello che fai, perché veramente ci fa riscoprire la musica che magari un po' era stata, possiamo dire, tra virgolette, dimenticata, anche la musica del passato. E poi, insomma, tutto il catalogo della Sony Music è una cosa stratosferica, devo dire, perché ci sono veramente artisti, tantissimi artisti, insomma, non deve essere proprio facile, devo dire, gestire il tutto.
No, non è facile, sicuramente ci vuole una grandissima passione prima ancora di avere una grandissima competenza. Io metto la passione davanti a tutto, questo è il lavoro che si fa se si ama, naturalmente, se si ama la musica in generale. In particolare qui parliamo del repertorio storico di artisti, basti pensare agli italiani per esempio, i nostri italiani, da Lucio Battisti a Lucio Dalla, da Domenico Modugno a Eros Ramazzotti, da Baglioni a Venditti, da Fossati alla Mannoia e ancora Riccardo Cocciante, Biagio Antonacci. Insomma, parliamo del meglio della musica italiana, di quanto la musica italiana abbia espresso dagli anni 50-60 sino a oggi, per cui è un repertorio vastissimo che va promosso attraverso canali diversi a seconda di quello che è il pubblico di riferimento, ma che però presenta delle opportunità di approfondimento praticamente illimitate, per cui è sicuramente un lavoro molto interessante. Anche dal punto di vista internazionale, basti pensare a Michael Jackson, Bruce Springsteen, Santana, Mariah Carey, Simon & Garfunkel, chi ne ha, gli Oasis, chi più ne ha più ne metta, veramente sull'internazionale anche. Per cui è tutto questo, è lì, è a disposizione, esiste, però può essere in qualche modo riproposto a chi non lo conosce o chi lo conosce ma se l'è in qualche modo dimenticato, e lo riproponiamo attraverso una serie di operazioni che possono sicuramente essere interessanti da approfondire.
Qui ti faccio una domanda da profano, diciamo, perché quando si parla di catalogo discografico ci immaginiamo una miriade di dischi, LP, CD, c'è proprio, li avete proprio in versione fisica anche in archivio?
Sì, abbiamo due archivi qui presso la sede di Milano, abbiamo due archivi fisici dal punto di vista di quello che riguarda i CD e i vinili in particolare, perché le cassette ormai sono passate in disuso, e poi naturalmente la tecnologia moderna ci impone giustamente anche una coesistenza col mondo digitale, per cui parliamo anche di musica liquida, no? Per cui la musica liquida, quella downloadabile su iTunes o in streaming attraverso piattaforme ad esempio come Spotify, per cui sicuramente i due mondi possono procedere in parallelo. Tra l'altro nel 2015 si è verificato un insolito e abbastanza confortante fenomeno per il quale le vendite dei CD fisici sono tornate prepotentemente alla ribalta, così come il mondo del vinile si sta riaffermando di nuovo negli ultimi 3-4 anni costantemente, ha avuto una crescita esponenziale e il mondo del vinile, il vinile sta tornando a essere un elemento importante della discografia, ancora non esprime livelli di vendita tali da gridare al miracolo, però esiste e lo stiamo praticando praticamente per tutte le nostre pubblicazioni più importanti, senza dimenticare che c'è un aspetto molto importante che molti non considerano. A cavallo tra gli anni 90 e l'inizio del 2000 non si facevano più i vinili perché erano diventati obsoleti, per cui il CD aveva preso il sopravvento sui vinili. Ci sono un sacco di dischi importantissimi, fondamentali, pietre miliari della storia del rock o del pop italiano internazionale che non sono mai stati fatti in vinile. E quindi noi ci occupiamo anche di quello, di riproporre quei titoli lì che a cavallo del passaggio tra CD e vinile non sono mai esistiti sul vinile, che noi quindi abbiamo l'opportunità di proporre per la prima volta, ed è molto molto interessante anche per il mercato.
No, una cosa veramente meravigliosa, devo dire che ti invidio molto, perché pensare a tutto questo vasto archivio e poter esserci in mezzo per un amante della musica veramente deve essere una cosa incredibile. Ti chiedo un'altra cosa però, per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda la discografia. Come dicevi anche un attimo fa tu, qualche anno fa non si vendevano più i vinili, sono stati sorpassati dai CD. Devo dire che anche le case discografiche, anche le major in questo caso, un po' probabilmente si sono trovate anche spiazzate, diciamo qualche anno fa, quando è arrivata proprio la tecnologia, il download digitale. Com'è stata, come hai vissuto, come ha vissuto la Sony Music in questo caso, questo periodo?
Ma io ho iniziato all'inizio degli anni 90 a fare il discografico, per cui quando ho iniziato io non c'erano neanche i computer veri e propri, per cui ho vissuto proprio la fase del passaggio da vinile e cassette al CD. Devo dirti che la tecnologia moderna, quella che ci ha portato la musica liquida per intenderci, quindi il downloading, lo streaming, la musica sul telefonino tanto per intenderci, sicuramente è un passaggio importante, è stato un passaggio epocale che in qualche modo ci ha anche spaventati discograficamente parlando, perché abbiamo dovuto reinventare un modello industriale che si adattasse a queste esigenze. Devo dirti che combatterla non aveva senso farlo allora e non ha senso farlo adesso, la tecnologia è giusto che avanzi in qualche modo, i due mondi possono tranquillamente coesistere e ripeto, l'importante è riavvicinare la gente alla musica, che è la cosa più importante. La fruizione della musica è troppo distratta, le canzoni, adesso una volta si ascoltavano i vinili, si metteva sul disco con la puntina, si leggevano i testi, ci si informava per quanto possibile sugli artisti, adesso è diventato tutto molto più veloce, che durano molto di meno, no? A livello proprio temporale, difficilmente arrivano a un anno di vita. Per cui il nostro obiettivo come catalogo, in particolare con questo sito www.legacyrecordings.it, è quello proprio di riavvicinare la gente alla musica. È uno strumento di servizio che serve per approfondire per chi non l'ha mai conosciuta e invece di riscoprire per chi c'era già allora e magari li ha dimenticati perché la vita l'ha travolto, tutti quei dischi, tutti quegli artisti che hanno fatto la storia della musica, che sono presenti nel nostro sito, che sono ben ascoltabili perché ci sono 30 secondi di praticamente ogni brano contenuto in archivio discografico di Sony Music, ampiamente illustrato, e poi ci sono degli strumenti, uno dei quali in particolare mi rende particolarmente orgoglioso, che si chiama Legacypedia 4.0, che è una sorta di magazine online che ogni giovedì presenta degli approfondimenti scritti giornalistici su due dischi iconici, un italiano e un internazionale, e due playlist a volte dedicate ad artisti, altre volte ad argomenti di interesse per quella settimana specifica, che in qualche modo consentono agli utenti, agli consumatori di musica di approfondire le cose e andare poi direttamente dal nostro sito alle piattaforme come Spotify e iTunes e scaricarsi i brani oppure semplicemente ascoltarseli se si è abbonati al servizio Spotify. Ci sono dischi, voglio dire, indimenticabili. La prossima settimana ci sarà Leonard Cohen con Songs of Cohen, Dalla e De Gregori con Banana Republic, voglio dire, parliamo di pietre veramente miliari della storia della musica. In passato, in queste ultime settimane, abbiamo avuto Edoardo Bennato con Burattini Senza Fili, Simon & Garfunkel con Bridge Over Troubled Water, Lucio Dalla con il disco omonimo, insomma veramente il meglio della musica italiana internazionale, sebbene limitata alla Sony Music, ma il catalogo è immenso, basta andare sul sito e verificarlo.
E vogliamo ripetere ancora il sito anche per i nostri ascoltatori che magari non sono riusciti a segnarlo?
Sì, il sito si chiama www.legacy con la Y finale recordings con la S finale, tutto attaccato, legacyrecordings.it. È fondamentale profilarsi, cioè lasciare nell'apposito sezione che si chiama newsletter il proprio indirizzo mail, perché grazie a quello si viene poi informati tempestivamente di tutte le notizie, si viene informati della Legacypedia 4.0 ogni giovedì, di quello che contiene, degli approfondimenti, di tutte le altre iniziative legate al sito e al profilo di Spotify che si chiama Filter Legacy Italy. Sono tutti strumenti nuovi con i quali stiamo imparando anche noi a convivere, per cui noi che veniamo dagli anni 60 e 70 naturalmente facciamo più fatica, i giovani di oggi sono molto più veloci di noi in quel senso lì, però le pagine Facebook della Legacy, i profili Spotify, il sito, tutto triangola, tutto interagisce per servire meglio il fruitore della musica, per avere uno spettro di quello che succede, di quello che c'è disponibile, perché questo, ricordiamolo, è un patrimonio e in quanto patrimonio culturale e oltre che musicale, prima ancora che musicale, va salvaguardato e trasmesso alle generazioni successive.
Assolutamente, qui state facendo veramente un lavoro incredibile. Ti volevo chiedere un'altra cosa, Paolo, parlando di fruizione anche per quanto riguarda la musica, c'è differenza tra l'Italia, il mercato italiano e il mercato straniero?
Sì, una differenza abbastanza netta, abbastanza importante, bisogna dire. Il mercato italiano è un mercato comunque ben dinamico, al di là di quello che si può pensare, ed è sicuramente avanti rispetto per esempio a quello spagnolo, però è un passo indietro a quello francese. Dipende molto dalla situazione economica che determina un po' l'andamento del mercato. Il mercato europeo predominante, contrariamente a quello che si può pensare, non è quello inglese ma è quello tedesco, dove l'economia funziona molto meglio che negli altri paesi, e quindi naturalmente influenza l'acquisto di beni come la musica, che è un bene sicuramente non di primissima necessità. Per cui Germania e Inghilterra guidano il mercato europeo, così come la Scandinavia, in particolare la Svezia, da cui arriva il meccanismo di Spotify, il meccanismo dello streaming, per cui è nato in Svezia. Pensate che su 8 milioni di abitanti in Svezia più della metà sono abbonati a Spotify, che significa che famiglie intere, dai genitori ai figli, sono abbonati a Spotify. È un meccanismo che è penetrato nella cultura svedese nel corso degli ultimi 10 anni, in Italia è partito appena 2 anni fa, però diciamo che l'obiettivo da raggiungere è un po' quello di adeguarsi a questo, cioè rendersi competitivi sul mercato in quella maniera là. Sicuramente in Italia, rispetto a paesi appunto come quelli scandinavi, in particolare Svezia e Norvegia, l'Italia è molto più competitiva dal punto di vista del tradizionale, quindi il fisico ha ancora un valore importante, sia del CD e, come ho detto prima, del vinile, che è netta ripresa negli ultimi 3 anni, è una fetta di mercato piccola ma comunque significativa ed è comunque in ascesa. Quindi sì, il mercato italiano è molto più competitivo di quello che si può pensare rispetto anche ad altri settori aziendali, diciamo così. In questo momento il mercato italiano, insieme a quello olandese, sono quelli più interessanti in Europa, a parte, ripeto, Francia, Germania e Inghilterra.
E tu come vedi il futuro della musica in Italia?
Io sono molto positivo, lo sono sempre stato e lo sono a maggior ragione oggi, alla luce di questo 2014-2015, che ha testimoniato una ripresa delle vendite del CD e un consolidamento di quello del mercato del vinile. E il mercato liquido, la musica liquida, rappresenta in questo momento il 40% del fatturato annuale e l'anno prossimo raggiungerà il 50%, quindi la metà esatta. È un dato importante di cui non bisogna aver paura, perché la tecnologia, ripeto, non è un fenomeno negativo, è un fenomeno interessante che va comunque cavalcato e affrontato e gestito in qualche modo. Ritengo che il mercato del fisico, del CD e del vinile possa resistere ed esistere in Italia ancora per diversi anni, e questo parallelismo col mercato digitale non è destinato a durare poco, anzi secondo me durerà per un bel po'. E poi, voglio dire, anche successi come quello del Festival di Sanremo di quest'anno, tanto per dirne uno, testimoniano che c'è in Italia la volontà di andare avanti, la volontà di approfondire il discorso, di ascoltare cose nuove, di riproporsi a un certo livello. Per cui è un mercato che sembrava destinato a una velocissima evoluzione, non sarà così veloce e comunque sarà interessante vedere gli sviluppi dei prossimi 2-3 anni.
Parlando di Sanremo, abbiamo visto proprio la vittoria dei Ragazzi del Volo, che sono tra virgolette diciamo targati Sony Music. Qui ti chiedo, potresti dare un consiglio dal tuo punto di vista ad un giovane che vuole entrare nel mercato discografico, che vuole vivere di musica?
Ma certamente non è facile dare un consiglio a un talento emergente o a chiunque voglia addentrarsi in questo mondo. Sicuramente la cosa che mi sento di dire e che dico regolarmente a chi me lo chiede è quello di essere se stessi, perché magari è meglio essere se stessi in maniera originale e interessante piuttosto che assomigliare a qualcun altro che già c'è e quindi purtroppo non essere per il mercato discografico una fonte di interesse di qualche tipo. Per cui sicuramente l'importante è quello, sviluppare un proprio stile, sviluppare una propria cultura musicale e cercare di essere se stessi in maniera originale, senza necessariamente dover rappresentare qualcosa di estremamente singolare o fuori dal normale, però basta essere se stessi rispetto a quello che se volentieri vediamo, cioè nel senso nel momento in cui si afferma un artista o una band o comunque un nuovo genere musicale italiano, improvvisamente le produzioni discografiche dei due anni successivi tendono a rassomigliare a questo modello di business che in qualche modo diventa un trendsetter, no? Un riferimento, un modello a cui ispirarsi. Ecco, questo lo sconsiglio e lo sconsiglierei, perché è visto proprio perché abbiamo assistito all'affermarsi di vari artisti e varie band in quest'ultimo periodo, proporre una soluzione musicale che sia molto simile a quella non ha proprio senso, secondo me.
Quindi bisogna sempre cercare comunque di essere se stessi, ma di proporre anche, avere coraggio di proporre cose nuove.
Assolutamente sì, anche perché è proprio dalle cose nuove o dalle cose da riproporre cose vecchie in una formula nuova, questa potrebbe essere una soluzione, secondo me quella è un po' la chiave per poter cercare di attirare l'attenzione, no? Cioè dire di assomigliare musicalmente a qualcosa di già affermato e conosciuto non è un buon biglietto di presentazione e spesso e volentieri questo succede, no? Per cercare di trovare la via più facile per affermarsi, per rendersi popolare, per attirare l'attenzione anche dei discografici, non è quella la strada sicuramente. Anche noi cerchiamo di diversificare, abbiamo bisogno di anche noi di essere stimolati a nostra volta attraverso l'ascolto di cose che non necessariamente siano facili o di facile consumo, e quindi secondo me l'unico consiglio che mi sento di dare è proprio quello, cioè non dovete assomigliare per forza a qualcosa che già esiste e funziona, ma al contrario cercate di essere voi stessi e andate avanti per la vostra strada, e se la qualità c'è prima o poi qualcuno se ne accorgerà.
Ti faccio un'ultima domanda, perché ci sono tante band, tanti artisti che spesso si lamentano poi delle major discografiche che non ascoltano i demo che vengono mandati eccetera. So che magari esci un po' dalle tue competenze, però ti volevo chiedere, già che ho la possibilità di averti al telefono quest'oggi, ma se un giovane manda una demo a una major discografica, viene ascoltata di solito?
Assolutamente sì, lo so che questo è un aspetto che spesso e volentieri viene messo in discussione, però no, non lo è, nel senso che ci arrivano tonnellate di demos, di cassette, di CD, di provini musicali via mail, di file e quant'altro, certamente vengono ascoltati, è ovvio che il volume di lavoro che ci vede impegnati tutti i giorni ci porta ad avere tempi sempre più stretti, per cui probabilmente prima c'era molto più tempo, negli anni 70-80, adesso ce n'è molto di meno, però considerate anche questo, che al di là di tutto è nostro interesse trovare nuovi talenti, e spesso e volentieri arrivano proprio quando meno te lo aspetti, da una mail o da un pacchettino anonimo che arriva chissà da dove, quindi non è vero che non c'è interesse ad ascoltare, anzi c'è la volontà di ascoltare. È chiaro che bisogna sapere interpretare il talento di certi giovani artisti, probabilmente spesso e volentieri da registrazioni tecnicamente scarse o poco valide, diciamo così, proprio perché spesso e volentieri vengono realizzate con strumenti e in situazioni abbastanza d'emergenza. Ecco, la capacità del discografico probabilmente è proprio quella di saper cogliere anche attraverso questi prodotti, tra virgolette, scadenti, non dal punto di vista contenutistico, ma da quello tecnico, diciamo così, capire e intuire il talento che potrebbe invece svilupparsi se avesse la possibilità, questo talento, di essere spiegato, di essere affrontato, di essere interpretato con modalità tecniche all'avanguardia.
Paolo, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite quest'oggi, per averci un po' aperto anche gli occhi, devo dire, sul lavoro che c'è all'interno di una major discografica, in questo caso la Sony Music, e veramente devo farti i complimenti per il lavoro che fai, perché è anche grazie a te, grazie a tutti i tuoi collaboratori che abbiamo l'opportunità anche tante volte di scoprire dei brani che un po', come dicevo anche prima, erano andati nel dimenticatoio, o comunque che abbiamo l'opportunità poi di scoprire tutto il vasto, immenso catalogo, in questo caso della Sony. Quindi grazie veramente di tutto, Paolo.
Grazie a voi, e ripeto, www.legacyrecordings.it. sembra un po' un piazzista, come qualcuno mi diceva qualche tempo fa, un piazzista del microsulco, ma sicuramente è un modo divertente per descrivere il mio lavoro. È importante poter visitare questo sito, navigare, scoprire tutto quello che c'è dentro, perché c'è veramente tanto. Sono delle video interviste dei nostri artisti principali, c'è un gioco interattivo col quale misurare la propria competenza musicale, insomma c'è veramente tanto per poter approfondire la cultura musicale.
Grazie quindi a Paolo Maiorino.
Intervista del giorno.
www.containerradio.it